buongiorno a tutti. Questa mia comunicazione sarà verosimilmente assai più noiosa, almeno nei presupposti di quanto sono state quelle precedenti. Dico fin da subito che cercherò di prenderla dal punto di vista di un ricercatore, ma un ricercatore che poi per necessità e per passione fa anche altro, quindi fa consulente editoriale e si occupa quindi in parte, non certo a livello dei relatori di oggi, ma di questioni editoriali. E cercherò di prendere la questione open access non dal punto di vista ideologico, perché alla fine non ci interessa qui e secondo me non serve particolarmente nemmeno nel dibattito sulla valutazione, sulla disseminazione, ma provando a capire come certi nuovi standard e certe richieste nel mondo universitario possano integrarsi con le proposte possibili o lo stato attuale del mondo delle pubblicazioni universitarie. Partendo, ecco, vorrei prenderla da un punto di vista, partire da un aneddoto, insomma, circa un paio di mesi fa, alla riunione annuale dell'Associazione degli Italianisti, si è fatto un grande sproloquiare di questioni che riguardano le riviste, l'ANVUR, cioè l'Agenzia per la Valutazione degli Enti Universitari e della Ricerca, e insomma l'Associazione degli Italianisti, su richiesta dell'ANVUR, era stata invitata a stilare una graduatoria delle riviste di italianistica, così da poter attribuire un coefficiente per gli articoli pubblicati sulle differenti riviste. L'associazione ha fatto il censimento, sono venute fuori circa 300 riviste di italianistica in tutto il mondo. Quando poi però si è trattato di fare la graduatoria, la risposta è stata: beh no, non possiamo farla. Il che è vero, è giusto, non possiamo farla, perché non esistono, almeno nel mio ambito, in molti degli ambiti affini all'italianistica, non esistono dei criteri sui quali basare una valutazione qualitativa delle riviste. Il prestigio, l'antichità, il fatto che un ordinario o il comitato scientifico sia più o meno prestigioso, non ci sono criteri. E dunque l'ADI ha fatto quello che doveva fare, almeno in parte, ossia dire: no, non possiamo darvi una graduatoria. Lo stesso ha fatto poi anche l'ASISCO, che è l'Associazione dello Studio della Storia Contemporanea. ADI e ASISCO hanno poi stilato un documento molto interessante in cui hanno fatto delle proposte nelle quali hanno provato a dare dei suggerimenti all'ANVUR per modulare differentemente le loro proposte per la valutazione della ricerca. Ora, a mio avviso questa è stata però un'occasione persa, nonostante il documento, nonostante tutto, perché la risposta più corretta, forse, mi permetto di dire, sarebbe stata quella di dire: ci prendiamo 2 anni, facciamo una serie di linee, stiliamo delle linee guida per le riviste, fra 2 anni vediamo la graduatoria. Fra 2 anni le riviste che non si adeguano a queste linee guida avranno un punteggio basso, saranno basse in graduatoria, quelle che si adeguano avranno una collocazione alta in graduatoria. A mio avviso sarebbe stata quella la risposta più corretta. In sostanza, ecco, si tratterebbe di fare tutto questa trafila, quindi individuare chi sono i referenti dell'area scientifica, censire come è stato fatto e poi fare il passo successivo, dare dei canoni, degli standard, aprire una finestra temporale e poi fare in modo che le diverse riviste o le diverse collane di monografie si adeguino a certi canoni e a certi standard. Standard che sono, mi rendo perfettamente conto, difficili da instaurare, ma che per i quali esistono, a mio avviso, dei suggerimenti molto interessanti. Uno, per esempio, è questo, è l'ATindex. Si tratta di un sistema, come si definiscono loro, di informazione per il mondo delle riviste scientifiche in lingua spagnola e in lingua portoghese, sostanzialmente. L'ATindex ha fatto, sono 20 anni che lo fa, ha fatto una politica molto interessante, ossia ha stabilito una serie di linee guida appunto per le riviste. L'ha fatto per le riviste in cartaceo, adesso qua non entro nel dettaglio, ma ci sono circa 40 criteri a cui ottemperare: caratteristiche base di presentazione della rivista, di gestione, ecco qui, della politica editoriale e di contenuto. L'ha fatto per quelle cartacee e l'ha fatto anche per le riviste adesso in formato digitale, solo in digitale o con il doppio registro cartaceo e digitale. Anche qua 4 diverse categorie. Le più interessanti, secondo me, su cui volevo soffermarmi sono queste, ossia le regole 21 e 24, cioè il sistema del referaggio, quindi peer review, e poi la questione dei valutatori esterni al comitato scientifico, che è una cosa molto interessante. Se ci pensate, almeno non credo che tutti quanti siate esperti di riviste di italianistica o affini, ma i comitati scientifici sono comitati scientifici, insomma, sono i soliti amici, pubblicano gli amici degli amici, che magari sono bravissimi, però sono coloro che hanno i contatti diretti con il comitato scientifico. Uno si rivolge a un personaggio, chiede di essere pubblicato, ma non perché ci sia un'effettiva qualità, perché il mondo funziona più o meno così. Il che non significa poi che la qualità non sia alta. In tanti settori, in tante riviste, la qualità dell'italianistica è altissima. Il problema è che non c'è uno standard qualitativo, e soprattutto anche le riviste che dicono facciamo una peer review, non la fanno, non hanno le carte per dimostrare che è stata fatta. Sicché un giorno arriva il valutatore e dice beh, fatemi vedere la peer review, e non ci sono le carte. E dunque quando mancano quelle, basterebbe anche un sistema molto semplice, si possono utilizzare anche sistemi aperti, precostituiti. Un'altra caratteristica molto importante è quella che riguarda, no, i servizi, diciamo, di informazione, che qualificano positivamente la rivista, quindi abstract, parole chiave, metadati e tutto quello che consegue. Altri sono, ecco, questi qua, più andando nello specifico, arrivando poi appunto dagli abstract ai metadati, appunto, si diceva. Questo è un modello che a mio avviso potrebbe essere tranquillamente importato e utilizzato, magari con criteri leggermente diversi a seconda dello specifico contesto, ma sarebbe un modo per stabilire dei criteri scientifici specifici su cui le singole riviste delle singole aree potrebbero basare la loro attività, la loro azione. La questione che riguarda i metadati e tutto questo è particolarmente importante per i ricercatori e per le istituzioni, gli enti di ricerca, perché tramite una metadatazione corretta, il rispetto degli standard internazionali, la possibilità quindi che i diversi sistemi siano interoperabili, in pratica è possibile, io ho fatto solo due degli esempi, ma è possibile poi che i prodotti della ricerca finiscano qui dentro, indicizzati qui, siano ritrovabili qui dentro, e tenete conto, ossia in Easy Web of Knowledge, gestito da Thomson Reuters, e poi in Scopus. Quindi queste sono le descrizioni che dà la banca dati del Politecnico, ad esempio, di Easy e di Scopus. Ve le ho mostrate non per fare pubblicità a queste piuttosto che ad altre, ma semplicemente perché l'ANVUR, cioè sempre questa agenzia per la valutazione, ha stilato due contratti con Easy e con Scopus, proprio al fine di acquisire dati grezzi su cui impostare una valutazione di tipo bibliometrico, su cui non entro perché è un altro problema enorme, scoperchiamo un pentolone, una polemica gigantesca. L'esito è questo, ossia nell'ILAT Index noi troviamo che per ogni rivista indicizzata abbiamo la possibilità di scoprire quali sono i criteri a cui una rivista si adegua e quali sono quelle a cui non si adegua. Questa è per esempio una rivista che a me piace, che uso spesso, che è Tenzone, che è una rivista di dantistica che viene fatta in Spagna, la quale non ottempera a queste caratteristiche. Più importante di tutte, a mio avviso, è questa, la caratteristica 24, cioè quella che riguarda i servizi informativi, è quella che quindi consente poi, no, la metadatazione, l'indicizzazione e poi di fatto, se volete, anche la reperibilità dei prodotti della ricerca e dunque anche l'impatto da un certo punto di vista e dall'altro anche la disseminazione poi dei prodotti della ricerca del singolo ricercatore o dei singoli gruppi di ricerca. Ma insomma procedo rapidamente. Gli esiti, i risultati secondo me di una scelta coraggiosa, cioè chiedere alle riviste di adeguarsi, sarebbero notevoli. Anzitutto aumenterebbe la competizione e farebbe innalzare la qualità, competizione tra ricercatori e tra riviste. La peer review, che diventerebbe uno dei criteri fondamentali, per forza innalzerebbe il livello dei prodotti scientifici presentati alle riviste, magari allungherebbe un po' i tempi, ma comunque sarebbe una, magari fossero così anche le riviste di italianistica, e poi soprattutto avverrebbe quello che nel mio campo è un problema, nel campo della dantistica è il problema, ossia alzare la qualità e diminuire la quantità. Perché ci sono delle materie di cui tutti vogliono parlare, Dante, Leonardo, sono sempre quegli autori lì, un po' Petrarca, di cui tutti vogliono parlare, si scrivono un sacco di pagine, di niente, di vuoto spinto. In questo caso, per accedere a riviste che hanno degli standard qualitativi alti, i ricercatori evidentemente dovrebbero concentrarsi più sui contributi, sulla qualità dei contributi e meno sul numero dei contributi, che adesso invece è fondamentale per i concorsi, perché ci vuole un numero minimo, insomma la quantità è importante. Sarebbe più importante la qualità, perché i revisori sono previsti anche delle norme per la valutazione della ricerca universitaria, e sarebbe più importante anche appunto per esplicare un'attività di ricerca che finisca poi sulle riviste specifiche. Questo, visto che ancora 3-4 minuti li uso tutti, allora, il problema dell'open access, che è quello che citavo all'inizio, è un problema cruciale in questo ambito e non, lo ripeto, per una questione ideologica che è quella che ho affrontato qua in alto, nelle prime due punti, che è una questione importante, se leggete, insomma, sono due questioni nelle quali io credo particolarmente. Il problema però, e vorrei metterla da questo punto di vista tagliando su una serie di questioni, è che gli organismi, gli enti di ricerca nazionali ed internazionali, sulla spinta anche delle agenzie di valutazione, si stanno decisamente orientando verso una via assai propensa all'open access, cioè all'accesso libero ai prodotti della ricerca scientifica. I motivi sono diversi, un po' perché piace molto ai bibliotecari, questo è vero, piace molto ai bibliotecari che gestiscono il sistema, ma un po' perché piace molto ai ricercatori. Io, nella mia micro esperienza, sono, grazie ad aver messo le mie cose online liberamente disponibili, ho trovato contatti di lavoro, cose, recensioni che mai mi sarei aspettato di ricevere, e questo ha aumentato l'impatto della mia ricerca, quella di altri miei colleghi che si comportano così, e la mia visibilità e la disseminazione dei miei lavori, che arrivano dove devono. Se io scrivo una cosa su un micro argomento, una persona che lo ricerca nelle banche dati lo trova, perché cerca il micro argomento. Prima invece no, avrei dovuto mandare via palate di estratti e magari non so, che magari mai sarebbero arrivati dove dovevano andare. E poi c'è un'altra questione che è quella economicamente, finanziariamente più importante, e sono le spinte istituzionali. Questo documento è la prima pagina della roadmap towards open access della LERU, che è questa lega di università europee per la di ricerca. Tra queste c'è l'Università degli Studi di Milano, ma ce n'è, come vedete, molti altri. La LERU ha stilato tutta una serie di parametri e indicazioni, che qua vi ho messo i due che sono più interessanti, che riguardano proprio l'open access, anche perché è una questione importante dal punto di vista finanziario. L'open access, se condiviso e se in una politica comune, di fatto abbatte i costi, perché costa meno di altre politiche sulle quali qua non entro. Tra l'altro, vi dicevo, politiche istituzionali. L'open access è espressamente previsto dalla, come vedete qua, Flagship Innovation Union della Commissione Europea, è proprio tra le linee guida, è tra i caratteri, tra le cose principali su cui agire per il prossimo programma quadro sulla ricerca della comunità europea. E insomma, questa poi è una presa d'atto di quanto il movimento si stia diffondendo. Ciò cosa si traduce di fatto in due questioni principali: quella che è cosiddetta la green rule, su cui non entro, cioè il fatto di mettere liberamente disponibili sugli archivi istituzionali per ottenere la ricerca; l'altra, che è la cosa secondo me più interessante come modello di business, è questa, cioè la gold route for open access, ossia la via che prevede, come la LERU stessa scrive, la possibilità di un modello di business che non è più basato sulla sottoscrizione, quindi sugli abbonamenti alle riviste, alle collane, ma che è basata sul fatto che gli autori o gli enti che li finanziano paghino un contributo per essere pubblicati ad accesso libero, che è una via differente. Certo, non è una via completamente gratuita, l'open access si deve pagare, c'è qualcuno che deve tenere in piedi tutto il sistema, evidentemente, però è una via un po' diversa ed è una via che forse gli editori potrebbero provare a perseguire. Io qui ho affrontato la questione, ma su questo punto taglio. Avevo citato anche una frase di Angiolini, che è, come detto, nella prefazione del libro di Nicola Cavalli, che è il nostro ospite, che è astuzia, quindi faccio un favore all'ospite. La questione però che Angiolini mette in campo è estremamente interessante, ossia quale valore nuovo attribuire a questi prodotti. E io credo che gli editori, questo sistema, dovrebbero provare, e molti lo fanno evidentemente, l'abbiamo già visto anche oggi, ad adeguarsi al sistema attuale, a quello prossimo, e a provare ad avere una funzione innovativa, anche perché le cose stanno cambiando. C'è un fortissimo dibattito sulla valutazione, l'abbiamo visto. I referenti attuali, che sono quelli che tengono in piedi questo sistema moribondo e costosissimo, certe collane, certe riviste che hanno dei costi spropositati, i referenti stanno andando in pensione, sono sempre meno ordinari, sono sempre più vecchi. La generazione che arriva dopo è un po' diversa, saranno meno potenti anche. C'è tra l'altro una riduzione fortissima del fondo di finanziamento ordinario per la ricerca. E soprattutto, oltre alle nuove norme, c'è un'altra questione su cui vado via rapido, ed è quella che riguarda la riorganizzazione dei dipartimenti, la riforma Gelmini che entra nei nuovi dipartimenti. Non saranno più le facoltà a controllare i soldi, saranno i singoli dipartimenti. I singoli dipartimenti si stanno accorpando per non essere troppo piccoli. E per non essere troppo piccoli, chiaramente, cioè, ci vuole un direttore, ma il direttore non è amato e condiviso da tutti quanti. Quindi saranno dipartimenti molto più ricchi, molto più potenti, ma molto più divisi. All'interno, con molti meno ordinari, sempre di meno, e tanti più ricercatori. In quest'ottica, e qua arriva invece finalmente la fase più ideologica, che è quella nella quale chiedo di più, io credo, e non è soltanto una questione adesso di battuta, ma una questione... credo anche di business. Puntare sui giovani significa non soltanto dare, come dire, sfruttare anche le competenze dei giovani ricercatori che hanno un occhio più lungo sugli sviluppi possibili e sul presente attuale, ma significa anche, permettetemi di dirlo in maniera anche così un po' brutale, fare la spesa a basso costo. Perché se uno ha intenzione di rinnovare una rivista o di fondarne una nuova perché le altre sono moribonde, non ci mette molto nelle diverse materie a guardare quali sono i migliori ricercatori del campo in Italia, verosimilmente in quei campi questi ricercatori non contano niente, non sono in nessun comitato scientifico, non stanno da nessuna parte, si fa una proposta, si crea un comitato scientifico, si prende un direttore importante, si internazionalizza prendendo ricercatori anche dall'estero perché l'AMVUR lo impone di avere progetti condivisi e fra 5 anni, quando tutto è andato, come dire, si sono creati degli standard, la rivista è diventata magari più importante, ha tutti i crismi per essere una rivista tracciabile con la peer review eccetera eccetera, ci si ritrova magari dopo 10 anni con un comitato scientifico di ordinari o associati importantissimi, celeberrimi, che sono costati sostanzialmente zero. Questa è una proposta magari un po' provocatoria, per il resto insomma credo che invece la questione della valutazione sia una questione importante, sono questioni ormai istituzionali, non più soltanto ideologiche di 4 bibliotecari barricadieri. Ho finito, grazie, scusate.
Concludere questo incontro che se ha avuto un difetto per quel che mi riguarda è stato il tempo, perché molte delle tematiche di oggi pomeriggio avrebbero meritato davvero più tempo. Dobbiamo lasciare la sala alla sessione successiva, poi iniziano le altre. Veramente grazie ai relatori e grazie a voi di essere stati qua. Ci vediamo al prossimo, forse. Grazie.